condividere la parola del Signore. Vorrei prima aprire con una parola di preghiera. Signore, grazie per il privilegio che mi dai di essere qui stasera a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego di guidare la mia bocca, Signore, perché io ho timore sempre di confondere con sciocche parole la semplicità della tua verità, Signore. Tu hai un piano, è semplice, è chiaro, e non c'è niente di complicato nel comprenderlo, Signore. Quindi ti prego di aiutarmi a non complicarlo, Signore. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oggi voglio condividere con voi un messaggio che ho intitolato Risposte varie. Nei Vangeli di Luca e Matteo è descritta la nascita del Signore, che è uno dei tre giorni più importanti nella storia dell'umanità. Gli altri due sono chiaramente il giorno in cui Gesù fu crocifisso e il giorno in cui risuscitò. Tre giorni che hanno certamente cambiato il destino dell'umanità, hanno rimosso la colpa da chi accetta il Signore, hanno lavato le colpe con il sangue di Gesù e hanno cambiato il destino. Ma io non voglio parlare di questo stasera, voglio solo condividere con voi quali sono state le reazioni quel giorno, il giorno in cui Dio è entrato nel mondo in forma di uomo. Vedremo che ci sono quattro tipi di risposte differenti, le stesse che possiamo vedere anche oggi. La prima è descritta in Luca capitolo 2, versetti da 4 a 18. Da uno, vai. Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto sotto Quirinio, governatore di Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth, della Galilea, per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa di Davide e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora, in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà, perché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà da segno: voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. E ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato detto loro a proposito di quel bambino, e tutti coloro che li udirono si meravigliavano delle cose raccontate loro dai pastori. Luca ci descrive la reazione di questi pastori, gente semplice, gente che probabilmente non sapeva molto delle cose di Dio, gente che sicuramente non lo stava cercando. Loro stavano facendo il loro lavoro, stavano guardando le greggi nella notte, quando gli apparve un angelo con una notizia che può sembrare strana per uno che non conosce il Signore: oggi è nato un Salvatore per voi. Sicuramente loro sono incuriositi da questo, perché se c'è un Salvatore evidentemente c'è un pericolo da cui essere salvati. E quindi loro decidono di indagare. Loro non stavano cercando Dio, ma evidentemente Dio cercava loro, perché gli manda un angelo. Loro sono inquisiti, decidono di indagare, vogliono saperne di più, vogliono sapere cos'è questa storia del Salvatore, vogliono sapere che cosa c'è in più. E quindi adesso sono loro che vanno a cercare Gesù. E una volta che l'hanno trovato, non possono fare a meno di parlarne agli altri. Questi pastori non stavano cercando il Signore, ma nella loro semplicità erano disposti a riconoscerlo, se l'avessero incontrato. Durante il suo ministero Gesù incontrerà molte persone così, le cercherà e le incontrerà. Pensate a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, stavano pescando. Il Signore disse, venite, io farò di voi pescatori di uomini. Loro non lo stavano cercando, erano lì, facevano il loro lavoro. In Marco 2,14 dice, nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che sedeva al banco delle imposte e gli disse, seguimi. Ed egli alzato se lo seguì. Levi, che tutti conosciamo come Matteo, è uno dei più belli esempi di una persona che non cercava Gesù. Lui era un traditore del suo popolo, lui stava riscuotendo le imposte per conto del governo romano, stava tartassando i suoi compatrioti, stava, e non solo si limitava a questo, ma rubava anche da quello che riscuoteva. Lui era un traditore, era odiato da tutti i suoi compatrioti. Ma quando Gesù entra nella sua vita cambia tutto. Lui abbandonò il suo passato, smise di fare l'esattore, smise di rubare e cominciò a raccontare di Gesù. Tanto che scrisse un libro, il Vangelo di Matteo, per dire a tutti i suoi compatrioti che Gesù era il Messia, che era il re che loro aspettavano. Grande cambio nella vita di Matteo. In Giovanni capitolo 4 c'è una donna samaritana che sta a un pozzo cercando acqua. A quel pozzo incontra Gesù e anche lei non può fare a meno di andare a raccontarla a tutti. In Luca capitolo 19 si parla di un altro pubblicano, Zaccheo, anche lui traditore, anche lui ladro, che abitava in Gerico. Gerico era una città maledetta. Lui sicuramente non stava cercando il Signore, ma quando seppe che sarebbe passato di lì, fu preso anche lui dalla curiosità e salì su un albero per poterlo vedere perché era molto basso e la folla non gli permetteva di vederlo. E quando Gesù lo chiamò, lo accolse con gioia nella sua vita. Zaccheo ebbe un cambio, come Matteo, forse più di Matteo. È un cambio che non poteva essere nascosto, un cambio che tutti potevano vedere, ma che a capo di Gesù si non piacque, perché loro volevano credere che il regno dei cieli bisognava meritarselo con qualche opera, con le proprie forze. Ma Gesù gli spiega che non funziona così. Guardate cosa dice in Luca 19, versetti 9 e 10. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo, Gesù, è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto. Gloria a Dio! Questo è quello che è successo alla maggior parte di noi. Molti di noi non conoscevano molto di Dio, non lo stavamo cercando. Io non cercavo Dio, non pensavo lontanamente neanche che esistesse. Poi ci sono molte religioni che confondono le idee. Quindi se uno non sa molto di Dio, non è probabile che lo cerchi, anzi, il contrario. Ma Dio ci ha cercati con insistenza, ci ha radunati, ci ha portati a conoscenza del nostro bisogno di un Salvatore, ci ha messo davanti all'inutilità dei nostri sforzi per potersi avvicinare a Lui, per riconciliarsi con Dio. Ci ha fatto capire che non potevamo fare niente che fosse sufficiente a coprire le nostre colpe davanti a Dio. Ma ci ha fatto capire che Gesù aveva fatto tutto il necessario per riconciliarci con Dio. E dovevamo solo affidarci a questo. E ora chiaramente non possiamo fare a meno, come i pastori, di raccontarlo a tutti. Come la Samaritana, come Matteo, come Zaccheo, come i pastori, come tutti quelli che hanno permesso a Gesù di entrare nella loro vita. Questa un'ottima reazione. Ma ce ne sono altre, vediamo. Aprite a Matteo, capitolo 2. Altri tipi di reazione. Matteo capitolo 2, versetto 1 dice: ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. E all'udire ciò il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giuda, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Versetto 9. Dice: allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro. No, versetto sì, no. Ed essi, udito il re, partirono ed ecco la stella che avevamo veduta in Oriente andava davanti a loro, finché giunti sul luogo dove era il bambino, vi si fermò. E quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. E entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Qui siamo di fronte a personaggi molto differenti. Sono tre re, tre persone sagge, tre persone sapienti. Loro sapevano molto di Dio. Sapevano che doveva nascere in forma di uomo. E sapevano molte altre cose, i doni che gli offrono ce lo dimostrano, perché loro a questo bambino nella mangiatoia cosa offrono? Offrono oro perché sanno che egli è il re, offrono incenso perché sanno che egli è Dio e offrono mirra perché sanno che dovrà morire per noi. La mirra era una sostanza che era usata per i morti. In Giovanni 19 dice che Giuseppe d'Arimatea fu a reclamare il corpo di Gesù. Il versetto 38, il versetto 39 dice: e ora venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Questi re sapevano molto del Signore e lo stavano cercando, ma non sapevano come trovarlo e cercavano aiuto. E quando alla fine poi lo trovano, lo adorano. Perché non è sufficiente sapere che esiste Dio. Giacomo capitolo 2, cioè versetto 19: tu credi che c'è un solo Dio, fai bene, ma anche i demoni credono e tremano. I demoni credono in Dio, sanno che esiste, ma i demoni sono all'inferno, sapete perché? Perché loro non hanno voluto Dio nella loro vita, lo hanno rigettato, si sono ribellati. Se sai che esiste un Dio, se capisci che tra te e lui c'è un problema, c'è una separazione, devi fare qualcosa per risolverla, devi trovare il modo. E devi accettarlo Dio nella tua vita, non come i demoni, non limitarti a sapere che c'è. Devi accettare nella tua vita come re, come Dio e come Salvatore. Questi tre re sapevano molto di Dio, ma non sapevano tutto. Però cercavano di capire, cercavano di trovarlo. In Giovanni capitolo 3 si parla di un altro uomo di nome Nicodemo, che era a conoscenza di molte cose di Dio. Lui era il dottore in Israele, lui era forse la persona che conosceva meglio di tutti in Israele la Bibbia, ma lui aveva dei dubbi, voleva sapere qualcosa di più. Probabilmente pensava di non sapere tutto e cercò aiuto, cercò Gesù. Lui cercò aiuto nel posto più giusto che ci sia. Anzi, lui cercò aiuto dal giusto. E lui trovò le risposte da Gesù, anche se non furono quelle che lui si aspettava. Perché lui scoprì che tutto quello che pensava che gli servisse per avvicinarsi a Dio non serviva a niente. Ma la cosa che sicuramente lo sorprese più di tutti fu che lui, con la sua grande conoscenza della Bibbia, avrebbe dovuto e potuto conoscere la verità. Gesù gli rispose e gli disse: tu sei dottore di Israele e non sai queste cose? Un'accusa grave. Lui avrebbe dovuto sapere. Ma Gesù accusò ancora più gravemente altri sacerdoti. Questo perlomeno lo stava cercando, gli altri lo stavano ricettando. E Giovanni 5, versetto 39. Gesù dice agli scribi: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Sta dicendo: voi state studiando la Bibbia, state studiando le scritture, ma non cercate quello che dovreste cercare, cercate le cose sbagliate. Sì, è vero, le scritture ti possono portare a vita eterna, ma solo per mezzo di Gesù. Non devi cercare altre cose. Loro stavano studiando attentamente la Bibbia per conquistare il regno dei cieli con le loro forze. Cercavano un modo per poter usare le loro forze per conquistare il regno dei cieli. Ma ci sono molte frasi molto chiare, chiarissime, che loro ignoravano. Per esempio Isaia 35, il versetto 4 dice: dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Ora, se Dio dichiara che lui verrà personalmente di persona a salvare, non c'è niente da capire, non c'è da interpretare, non c'è da fare discorsi strani su cosa voglia significare quello che sta dicendo Isaia qui. Significa che Dio verrà personalmente di persona a salvare. E mi sembrerebbe logico crederci. Dio non sta raccontando storie. Isaia dice anche che ci saranno dei segni che renderanno chiaro che questo è successo. Guardate da voi stessi Isaia capitolo 35, versetti successivi. Versetti 5 e 6 dice: allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. I sacerdoti stavano vedendo queste cose con i loro occhi, stavano vedendo i miracoli che faceva Gesù, muti che parlavano, zoppi che guarivano, morti che risuscitavano, ciechi che vedevano, demoni che fuggivano, ma chiudevano gli occhi, guardavano da un'altra parte, non gli interessava. Era chiaro che Dio era venuto a salvare, ma loro non volevano vederlo. Pensate che anche i discepoli, nonostante fossero stati con Gesù per circa 3 anni e ascoltavano da lui ogni singolo giorno la verità, non riuscirono a capire finché non lo videro risuscitato. Loro non avevano in mente un'altra cosa, anche loro vedevano quello che speravano. Loro pensavano che la salvezza fosse riferita alla dominazione dei romani, pensavano che il Messia avrebbe regnato con loro. Questo succederà, ma quando Gesù ritorna. Loro capivano che la salvezza era legata al peccato che separava Dio dall'uomo. La reazione dei re magi è una reazione molto comune anche oggi. Ci sono molte persone che cercano Dio, che sanno molto di Dio ma non sanno come trovarlo, e chiedono aiuto, ma spesso purtroppo chiedono aiuto alle persone sbagliate e sono confusi. Come dicevo prima, ci sono molte false dottrine, molte false religioni, molti falsi dottori che confondono le persone, che offrono quello che a loro dire è l'unico modo per piacere a Dio. Gesù mette in guardia molte volte contro le religioni umane, per esempio In Matteo 15, versetto 14, lui dice: lasciatemi, perché sono ciechi, guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, entrambi finiranno nella fossa. Uno ci finirà perché pensa di vedere ma non vede, e l'altro ci finirà fiduciosamente perché segue quello che è cieco. Però Matteo parla anche di un altro re che ha una reazione molto differente. Versetto 7 dice: allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò a loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo. Ma versetto 12 dice: quindi divinamente avvertiti in sogno non tornarono da Erode, ma per un'altra strada partirono per il loro paese. Perché non tornare da Erode? Perché c'era un problema. Erode non voleva adorare Dio. Il versetto 16: allora Erode, quando non vide tornare le magi, vedendosi beffato dai magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano a Betlemme e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era diligentemente informato dai magi. Erode non era minimamente interessato alle cose di Dio, non voleva saperne niente. Lui non voleva e non poteva accettare che ci fosse nel mondo qualcuno più grande di lui. Ma non si limitava a rifiutare di accettarlo, ma voleva anche impedire che gli altri conoscessero che esisteva uno molto più grande di lui. E quindi cerca di ucciderlo, cerca di distruggerlo. Nella Bibbia sono citati molti re che hanno cercato inutilmente di opporsi ai piani di Dio. Il re di Sodoma, per esempio, cercò di tentare Abramo offrendogli la sua amicizia, un'amicizia poco consigliata, visto poco come è finita Sodoma. Il faraone, pensate al faraone, come ha cercato in tutti i modi di opporsi al piano di Dio, fallendo. Pensate a Balak, re di Moab, Sennacherib, pensate ai re di Siria che hanno cercato in tutti i modi di distruggere Israele. La Bibbia ci insegna che tutti costoro non riuscirono neanche a rallentare i piani di Dio, e che quando riuscirono a sottomettere per qualche tempo il popolo di Dio, fu solo perché Dio permise loro di farlo per correggere il suo popolo. Furono usati anche in questo caso. E ora pensate a quante persone ci sono nel mondo oggi che so io, dichiarandosi scienziati, per esempio, cercano di dimostrare che Dio non esiste usando menzogne basate sulla bellezza di zero prove, a cui danno il titolo altisonante di scienza, dichiarando che in quanto scienza è certa, scienza è infallibile, io sono scienziato, lo so. E chiunque non creda alle assurdità che io dico come scienziato, anche se sembrano assurde ma sono scientifiche, è un antiscientifico, è uno sciocco, perché ha dimostrato scientificamente che Dio non esiste. Io ho letto nella Bibbia che lo stolto è un altro. Salmi 14,1 dice: lo stolto ha detto nel suo cuore: Dio non c'è. Queste persone si arrampicano sugli specchi per cercare di negare l'evidenza dell'esistenza di Dio. Per farlo fanno delle dichiarazioni che a volte sono veramente sconcertanti. Qualsiasi scienziato che si rispetti vi dirà che i miracoli non esistono, e questo è perché lui non crede che esistano. E questo è dimostrato dal fatto che tutte le persone intelligenti sanno che i miracoli non esistono. E se per caso se verificasse qualcuno, sicuramente c'è una spiegazione scientifica che al momento io non so dare. Comunque c'è, sicuramente. Ora, più scientifico di questo c'è solo credere di essere Napoleone, non ne vedo altri. È bello che sono convinti, è bello che convincono, bello, brutto, che convincono anche molte persone. Però c'è un'altra lezione che descrive Matteo, forse la più preoccupante. E il versetto 4 di Matteo capitolo 2 dice che Erode, radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei certa la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Molto interessante. Loro sapevano molto di Dio, sapevano molte cose, sapevano tutto praticamente, sapevano dove sarebbe nato. Se avessero voluto avrebbero potuto sapere anche quando sarebbe nato, come erano riusciti i magi, potevano riuscire loro, non è che c'erano documenti segreti che i magi avevano, c'è la Bibbia. C'erano dei calcoli che potevano fare chiunque, ma loro non interessava. Loro c'era una cosa che interessava, quello che hanno fatto davanti a Erode. Noi sappiamo dove nascerà, in Betlemme di Giudea, perché noi sappiamo tutto del Signore e noi possiamo spiegarvi tutto che volete. Loro volevano sfoggiare la loro sapienza circa le cose di Dio. E anche loro, come Erode, non erano disposti a sottomettersi. Solo che invece di cercare di distruggerlo, si limitavano, preferivano dipingerlo come piaceva a loro. Praticamente loro si erano inventati un Dio come faceva comodo a loro, una religione. Loro, a differenza di Nicodemo, non si preoccupavano di cercare delle risposte, di avere dei chiarimenti su quello che potevano non sapere. Loro, una volta saputo che i magi andavano a Betlemme perché lì era nato il Messia, perché non vanno a vedere? Cos'è che gli impedisce di andare a vedere? Perché loro non interessava, loro bastava dire, bastava mostrare di sapere. Loro sapevano con certezza che sarebbe venuto nel mondo, sapevano che sarebbe venuto per salvare, ma loro erano creati da una cosa, loro erano convinti che la conoscenza che loro avevano li rendesse speciali di fronte a Dio, li rendesse superiori agli altri. In Luca capitolo 18 Gesù racconta la storia di due uomini che vanno al Tempio. Versetto 10 dice, due uomini salirono al Tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. I pubblicani, avete visto, erano Matteo, Zaccheo, erano persone traditori, ladri. I farisei erano persone che, se la Bibbia diceva di lavarsi le mani, loro si lavavano le mani 6 volte. Se la Bibbia diceva di pagare la decima, loro pagavano la decima, calcolavano anche la menta, calcolavano anche le spezie. Loro qualsiasi cosa c'era scritta in Bibbia facevano 2 volte. Ma c'è un problema, che loro erano convinti di una cosa. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Gesù alla fine dice che fu il pubblicano che si batteva al petto chiedendo perdono a Dio: Dio, perdona questo peccatore. Lui fu giustificato, non il fariseo che pensava di essere giusto. Loro non avevano nessun vantaggio dalla loro conoscenza, anzi, era proprio il contrario. La loro presunta conoscenza li condannava, perché loro avrebbero dovuto sapere. In Giovanni 9,41 Gesù disse loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite non vediamo, il vostro peccato rimane. Se uno non conosce la legge, a quei tempi non conosceva la legge, poteva peccare per ignoranza, perché dice non so che sto facendo un peccato, ma loro conoscevano, quindi sapevano, però dicevano che non era vero, loro decidevano cosa era giusto e cosa era sbagliato. Il fatto che conoscevano le scritture a perfezione, probabilmente le conoscevano anche a memoria parecchi di loro, li rendeva doppiamente colpevoli, perché qui è scritto che tutti gli uomini sono peccatori, non che alcuni sono giusti, ma che tutti sono peccatori. Salmo 14,13 dice: tutti si sono sviati, si sono tutti corrotti, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Tutti, interpretato vuol dire tutti, neppure uno, interpretato vuol dire neppure uno. Salmo 53,13, la stessa identica cosa. Ricordate Nathan, cosa disse Davide a Nathan, quando Nathan gli raccontò la storia di quell'uomo che era molto ricco, ma per fare un banchetto per i suoi ospiti uccise l'agnella di un uomo povero che aveva solo quella. Davide disse a Nathan: quell'uomo è colpevole, deve pagare per quello che ha fatto. Curioso, lui ha appena finito di fare uccidere un uomo, si meravigliava perché questo ha rubato un'agnella. Lui era pronto a vedere il peccato negli altri, non il suo. Il suo gli sembrava poca cosa, sembrava niente quello che aveva fatto. E questa è un'altra reazione che è molto comune. Ci sono molte persone che affermano di parlare per bocca di Dio, che vogliono insegnare agli altri cosa devono fare per piacere a Dio. Persone che dovrebbero conoscere bene il Signore, ma che io a volte ho sospetto che loro non credano che esiste Dio, perché se credessero che esiste Dio avrebbero timore per quello che stanno facendo. Ti hai visto che io prego di guidare la mia bocca perché ho timore di confondere la verità con sciocche parole. Questi non hanno nessun timore. Persone che capiscono di questo libro solo quello che gli fa comodo. Prende la Bibbia, quando trova una cosa che gli piace, che torna con quello che loro desiderano, contorna con quello che loro pensano. Vedete, questa è la pura verità. Poi c'è una cosa che... No, ma questa no... Non vuol dire quello che c'è scritto, questa va interpretata perché vuol dire sicuramente un'altra cosa. Se va contro i loro desideri non vuol dire quello. Il problema è che spesso riescono a ingannare le persone che cercano di avvicinarsi a Dio. Infatti, guardate cosa gli dice Gesù in Luca capitolo 11, versetto 52. Guai a voi, dottori della legge, perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e ne avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Loro hanno preso la chiave, l'hanno nascosta e hanno impedito alla gente di entrare con delle menzogne. Quello facevano i sacerdoti adesso, questo fanno i sacerdoti oggi, molti sacerdoti di molte religioni. Questa non è una religione, questo è quello che dice la Bibbia. Non sono parole mie, non sono parole di questa Chiesa, non è un'invenzione americana, è solo la parola di Dio scritta qui dentro e potete controllare. Il giorno che Gesù è nato, il giorno che Dio è venuto sulla terra in forma d'uomo, le persone hanno reagito in maniere differenti. E ora io ti domando, tu come hai reagito quando Gesù è entrato nella tua vita? L'ha lasciato entrare come pastori? Lo stavi cercando come re magi? O lo ha rifiutato come sacerdoti e come re Erode? Le prime due risposte è indifferente quale sia delle due. Ma se in uno degli altri due casi, io ti dico rifletti bene su quello che stai facendo. Perché sei ancora in tempo a accettare il Signore nella tua vita. Preghiamo.